Innanzitutto grazie ai genitori del primo e del terzo anno per la loro presenza. Volevo dire un grazie perché questa vostra presenza vale più di 1000 parole. Anche se non dite niente, per i vostri bambini, per i vostri ragazzi, il fatto che voi siate qua vuol dire che questo momento è importante, vuol dire che non serve solo il cibo che date loro, il vestito, la scuola, ma c'è anche un altro piano che è quello della spiritualità. Se i miei genitori vanno a catechismo o si prendono un boccone di tempo per fermarsi e riflettere, allora vuol dire che oltre la scuola, oltre il gioco, oltre il cibo, oltre il vestito, c'è anche un altro piano, noi lo chiamiamo spiritualità, molto importante nella vita. E se avessi dovuto fare il titolo di oggi, non avrei messo il profumo della tenerezza, dopo stanotte, avrei messo un'altra parola come titolo, io avrei messo l'essenziale. Perché?
Sanremo.
C'è qualcuno che ha visto Sanremo? Ecco, ha vinto una canzone che si chiama L'Essenziale e me la sono andata a tirar giù stamattina, non sono mica stato alzato fino alle 2 di notte.
E tornato a me se facevo tutti i cicastilati di nuovo. 120.
E l'inizio è così. Dice il tema di oggi, eh? L'inizio è così. Sostengono, non c'è lì, adesso guardate me perché io vado a ruota libera, vado avanti i fogli, ma è la coperta di Linus questa. Sostengono gli eroi di questo mondo, eh? Se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro, poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra e ambire poi alla pace. E conclude, mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Mentre il mondo cade a pezzi, io mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Tornerò all'origine. Torno a te che sei per me l'essenziale. Ecco, questo te, torno a te, può essere te mia moglie, te mio marito, te mio figlio, che per me sei la cosa più importante, ma lo possiamo anche vedere a livello religioso, io sono un po' tarato su questo, torno a te Dio che sei l'essenziale, torno a te alla tua parola Signore che è l'essenziale. Cioè la domanda che ci facciamo e da cui partiamo, cosa c'è di essenziale, cioè di cosa non possiamo fare a meno perché la nostra umanità venga meno. Cos'è l'essenziale? Tutte le altre cose sono poi importanti, dicevo il cibo, il vestito, il lavoro, ma se non ho questo essenziale, se non ho questa base, l'umanità diventa disumana. Il gioco si fa duro, è da giocare. Il mondo cade a pezzi se non ho questo essenziale. Ecco allora, fatta questa premessa, voi sapete che noi quando facciamo i ritiri leggiamo, partiamo sempre dalla parola di Dio, cioè da un brano del Vangelo. Ecco, adesso avete il foglio, lo leggo questo brano, poi lo faccio alcune considerazioni per il tempo che ho. È il Vangelo di Marco, c'è anche nel Vangelo di Luca questo brano qua. Ed è un brano non conosciutissimo, perché lo si legge ogni 3 anni nella Domenica delle Palme, quando si legge la Passione di Gesù, e a volte si toglie questo brano perché già la Passione è tanta lunga, no? Invece la Passione inizia proprio con questo brano, la Passione di Marco. Mancavano intanto 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa perché non vi sia rivolta di popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignavano. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Ecco, voi avete qui di fianco un'immagine di questa donna che unge il capo con gli astanti che sono allibiti o infuriati, come dice il Vangelo. Allora, innanzitutto, questo brano inizia con una data, 2 giorni alla Pasqua e agli azimi. Voi sapete che la Pasqua, gli ebrei la celebravano, era un'antica festa pastorale, di pastori. Ammazzavano l'agnello, con il sangue lo mettevano sulle porte per tenere lontani gli spiriti cattivi. Gli ebrei hanno preso questa Pasqua, questa festa, e siccome erano usciti dall'Egitto l'hanno fatta diventare la festa della liberazione. Era il loro 25 aprile, dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. E cambiava tutti gli anni, come cambia adesso, perché si faceva nella luna piena. Se voi badate la Pasqua, c'è la domenica dopo la luna piena. La festa degli azimi invece era una festa agricola venuta dopo, dove si era la mietitura dell'orzo, dove si facevano i pani d'orzo non lievitati. E viene assimilata, messa insieme alla Pasqua, quindi Pasqua e azimi, gli azimi duravano una settimana, quindi mancavano pochi giorni alla Pasqua e al pane non lievitato. L'Evangelista con questa indicazione ci vuole già dire una cosa importantissima, che proprio nella Pasqua in cui Gesù è rifiutato, è lui l'agnello che dà il suo sangue, ed è lui il pane che si offre in cibo. Il pane e l'agnello, Gesù rifiutato dalla Pasqua e nella festa degli azimi, è lui. Quindi ci dà già un'indicazione molto precisa. Oltre a questo, voi sapete che gli evangelisti sono dei fenomeni di scrittori. Questo brano, come spesso in Marco, vi ricordate chi è venuto al ritiro d'avvento, viene descritto in mezzo a due fatti. Inizia il brano, poi c'è il fatto della donna e poi conclude il brano. Se noi vediamo l'inizio e la fine, non è un brano così bello, così dolce come sembra, no? Che bello, questa donna profuma, no? Come quando tua moglie, a tuo marito regali un profumo per il compleanno, no? Che bello, un segno d'affetto. È un brano questo che è tremendo, perché se guardate i verbi, quando voi leggete i Vangeli dovete guardare prima cosa i verbi, gli attori, chi c'è, le persone. Se noi guardiamo i verbi, cercavano il modo di catturarlo, inganno, per farlo morire. Poi c'è spreco, erano infuriati contro di lei. Poi dice consegnare, Giuda, consegnare. Promisero di dargli del denaro, dare del denaro. Cercava come consegnarlo, ancora due volte il verbo consegnare. E dall'altra parte ci sono dei verbi molto, ecco, di tenerezza. Profumo di grande valore, rompere, versare, azione buona, ungere, Vangelo. Qui c'è già la contrapposizione drammatica tra, in un momento drammatico di Gesù, in cui, attenzione, passato facendo del bene a tutti, e adesso si trova in una situazione angosciante per lui e di grave crisi, probabilmente, anche per Gesù di Nazareth, deve decidere che fare, cosa fare. Perché è passato facendo del bene, i bambini lo chiedono sempre. Perché si è fatto sempre del bene, questo qui è andato a finire così male? Perché il bambino ha il cuore buono e quindi è anche innocente, lo chiedono delle volte. E quindi pensa che chi fa del bene ha del bene, chi fa del male deve andare a finire male. Noi che siamo adulti e abbiamo vissuto una certa quantità di ore di vita, vediamo che non è affatto così. Il mondo cade a pezzi proprio perché è il contrario di questo. Basta che a livello proprio umano, adesso parliamo, non a livello religioso, basta che uno sia responsabile del suo proprio lavoro, ad esempio, e se fa 10 e l'altro fa 0,5, quando c'è qualcosa da fare in più, da chi vanno? Da quello che fa 10, perché chi fa 10 fa anche 15, fa anche 20, ma chi fa 0,5 forse arriva all'1, forse, ed è così. E se uno è onesto, sono onesto nella vita, nel trattare le persone, se uno è rispettoso sul lavoro. Ecco, abbiamo fatto un incontro con i giovani adulti che sono un po' disseminati qua sul lavoro, e quello che è saltato fuori grosso modo è questo: il lavoro mi piace, il problema è un altro, sono le relazioni. Mia moglie, che lavora nella scuola, fa la tutor con dei ragazzi che non sono potuti andare in nessuna scuola, vanno lì, quindi potete pensare un po'. Viene a casa e mi riversa tutte le sue ansie, la sua preoccupazione, la sua rabbia, ma non con i ragazzi, che i ragazzi ti stanno in un pugno. E le colleghe, il problema è questo, no? Cioè il grosso problema di oggi, qual è la prima fonte di angoscia di oggi?
La comunicazione.
La comunicazione, la relazione. Uno penserebbe il futuro, ma che futuro avrà mio figlio anche? La prima fonte di angoscia, di rabbia, di frustrazione delle persone di oggi sono le relazioni. Quindi questo Vangelo parla di relazioni, semplicemente di relazioni. Ecco, là dove c'è il massimo di bontà, c'è il massimo di cattiveria. Là dove c'è il massimo di tenerezza, c'è il massimo di violenza. Là dove c'è il massimo di luce, c'è anche il massimo di tenebre, che sembrano scatenarsi. Sembrano scatenarsi. Io ho avuto una madre che faceva la sarta, prendeva 4 lire, lavorava giorno e notte, fino a mezzanotte, eccetera. E mio padre ogni tanto diceva, posso dirlo in dialetto, dopo lo traduco. in Clacaché a Ghelabusa. In questa casa c'è la buca, diceva ogni tanto, proprio per dire, no? Che quando uno è disponibile, eccetera, arrivano lì, come l'acqua, no? Che... ecco. E questo è il perché. Gesù si trova in una situazione proprio di questo tipo, perché la sua buona notizia, il suo Vangelo, bella notizia, non è poi così tanto una bella notizia per tutti. Perché Gesù non viene capito? Perché sconvolge i rapporti tra le persone partendo da un Dio diverso da quello che pensavano allora. Il Dio che veniva pensato allora era un Dio giudice, un Dio che bisognava servire, un Dio con delle leggi precise che se non le rispettavi ti condannava. Il Dio che presenta Gesù di Nazareth, voi genitori, è un papà. È un papà. Io quando sono andato nella sala parto, con mia moglie che sburlava, e gli tenevo la testa dietro, si può oggi, è ammesso questo, se lei accetta, è bello anche vedere come nasce la vita. È un momento drammatico. Per certi aspetti, ma un momento bellissimo che non dimentichi mai più. Capisci in quel momento lì cosa significa diventare padre e capisci Dio padre. Dio è un papà non che è buono, che è sempre buono e vuole sempre il bene dei suoi figli. E Dio è un papà che è come il sole, dice Gesù, questo Vangelo, è come il sole risplende sui buoni e sui cattivi, non ti chiede a te se hai fatto bene, se hai fatto male, se ti metti, dipende da te, se ti metti al sole ti abbronzi. Ed è come la pioggia Dio, che bagna il campo del delinquente e bagna il campo dell'operaio, del contadino bravo e giusto. Dio è così, ma questo Dio presentato da Gesù di Nazareth sconvolge gli ebrei del proprio tempo. Allora se Dio è un papà vuol dire che tutti noi siamo della stessa famiglia, vuol dire che te ti devo considerare della mia famiglia. Quello che cerchiamo di far passare in comunità è proprio questo, il soggetto è la comunità. Cosa vuol dire? Almeno noi cristiani partiamo da questo concetto, vuol dire che quel bambino lì non è solo suo figlio, è come se fosse mio figlio. Se quel bambino lì ha un problema, il problema suo è mio. E se quella famiglia lì ha un problema, non è un problema loro, è un problema nostro, perché siamo della stessa famiglia. Questa è la buona notizia, ma buona notizia che per tanti non è affatto bella notizia. E Gesù arriva a questo punto in cui nessuno lo capisce. Ecco, il messaggio di Gesù si può sintetizzare così, detto in termini molto semplici: se tu non ami, non vivi, ma se ami, devi sputar sangue.